Nella struttura straordinaria dell'idea dell'infinito, l'espressione addio non significa forse, si domanda Levinas, un intrigo spirituale che non coincide né col movimento segnato dalla finalità, coscienza intenzionale, teleologia e via dicendo, né con la auto-identificazione delle identità, tale che essa si deformalizzi nella coscienza di sé? Questa è la domanda che guida Levinas, che si lascia sedurre dall'idea dell'infinito in noi di matrice cartesiana, ma che vuole svolgere tale idea al di fuori delle griglie della pensabilità concettuale del divino. Pensiamo che l'idea dell'infinito in me, ovvero la mia relazione a Dio, mi accade nella concretezza della mia relazione all'altro uomo, nella socialità, che è la mia responsabilità per il prossimo. Ecco lo spostamento, la virata completa che Levinas propone. Ci sposta attraverso l'idea dell'infinito in me, l'idea mistica, teologica di relazione a Dio, sul piano della relazione con l'altro, in maniera diretta. Responsabilità per l'altro che non ho contratto in alcuna esperienza. Non stiamo parlando della responsabilità, che ne so, per un figlio, la responsabilità per qualcuno che ci è stato affidato. No, la responsabilità in senso ampio, in senso generale, che non ho contratto, ma di cui il volto d'altri, in forza della sua alterità, della sua stessa estraneità, l'altro fuori di me, l'altro sconosciuto, l'altro che è semplicemente altro, parla del comandamento venuto non si sa da dove. Perché dovrei occuparmi di un altro che non conosco? Perché questo dovrebbe essere interessante per me? Perché mi deve chiamare a responsabilità etica? Non si sa da dove. Non si sa da dove venga questa dimensione etica della responsabilità. Non si sa da dove, non come se questo volto fosse un'immagine che rinvia una sorgente sconosciuta a un originale inaccessibile, residuo e testimonianza di una dissimulazione e ripiego di una presenza mancata. E neanche come se l'idea dell'infinito fosse la semplice negazione di ogni determinazione ontologica che ci si ostinasse a cercare nella sua essenza teoretica, sospettando in essa il cattivo infinito, in cui si dissimulerebbe il fastidio delle tendenze frustrate da una finalità impedita, in cui si troverebbe giustificazione, un'interminabile serie di scacchi e a cui rinvierebbe una impossibilità di concludere che si apre una teologia negativa, una teologia che non può che negare ciò che non è ancora Dio o non può essere Dio. Ma, scrive Levinas, come se il volto dell'altro uomo che d'improvviso mi interpella, l'altro mi interrompe sempre, l'altro irrompe nella solidità della mia identità, della mia struttura quotidiana. Dunque l'altro d'improvviso mi interpella e mi ordina. Fosse il nodo dell'intrigo stesso del superamento da parte di Dio, dell'idea di Dio e di ogni idea in cui egli sarebbe ancora preso di mira. Cioè, come se ancora pensassimo di poter davvero avere una visione propria di ciò che nominiamo Dio. Preso di mira, messo in scena, ricordate tutte queste espressioni anche molto teatrali che Levinas ama utilizzare. Un Dio, un'idea di Dio, visibile, conosciuto, in cui l'infinito sarebbe smentito dalla tematizzazione nella presenza o nella rappresentazione. Non è, ribadisce Levinas, nella finalità di una mira intenzionale che io penso l'infinito. Questa è la sua tesi. Se è ancora teleologica la mia idea di infinito, se ho preso di mira con la mia coscienza questo, non sto pensando ancora all'infinito. Il mio pensiero più profondo e che sorregge ogni altro pensiero, il mio pensiero dell'infinito più antico del pensiero del finito, è la diacronia stessa del tempo, la non coincidenza, lo spossessamento stesso, un modo di essere votati prima di ogni atto di coscienza e più profondamente della coscienza, in forza della gratuità del tempo, modo d'essere votato devozione a Dio, che non è intenzionalità nella sua costituzione di pensante pensato, dunque costituzione noematica, qualcuno che pensa e qualcosa che è pensato. L'idea di Dio spacca, rompe gli argini di questa correlazione. La Dio o l'idea dell'infinito non è una specie di cui l'intenzionalità o l'aspirazione designerebbero il genere, il dinamismo del desiderio, rinvia alla Dio, pensiero più profondo e più arcaico del cogito. L'idea di Dio precede la sua stessa pensabilità, sta nei meandri archetipali, archetipici del nostro desiderio. Lì dobbiamo andare a cercare la sua dicibilità. Abbiamo parlato di devozione, termine che si adatta. Abbiamo parlato di diacronia, un tempo non sincronico, un tempo che si sviluppa e che anche scorre, e che nessun movimento tematizzante, interessato della coscienza, che sia ricordo, che sia speranza, può riassorbire, recuperare nella simultaneità che esso genera. Una devozione che nel suo disinteressamento non fallisce alcuno scopo, ma è deviata da un Dio che, citazione biblica, ama lo straniero. Bella definizione per l'innominabile. Chi è Dio nella tradizione biblica? È il nome non pronunciabile, e allora lo indichiamo con una perifrasi: colui che ama lo straniero. Ora, la coscienza viene spostata verso l'altro uomo, di cui io devo rispondere. Responsabilità senza preoccupazioni di reciprocità. Questo è l'altro elemento che subito emerge se ci poniamo in questa logica. Non c'è un dout des, non è un rapporto monetizzabile, non è un rapporto di reciprocità. Non sono responsabile dell'altro perché allora l'altro si assume la responsabilità per me, no? Come è diacronia, come è devozione, la disposizione del pensiero dell'infinito, del a Dio, così io devo rispondere di altri senza occuparmi della responsabilità d'altri al mio riguardo. Levinas spezza questa simmetria del rapporto. Non sono buono affinché un altro sia buono con me, non sono generoso per ottenere che altri sia generoso con me, sono buono, sono generoso io, a prescindere dal comportamento d'altri. Relazione senza correlazione, amore che è amore senza eros in questo senso. Non perché non ci sia passione, ma perché non c'è l'aspettativa di un ritorno per l'altro uomo e da qui a Dio. Questa è l'avventura straordinaria che propone Levinas. Per l'altro uomo, a Dio. Non c'è un'apprendibilità del concetto di Dio che non passi dalla via etica. Così pensa un pensiero che pensa più di quanto non pensi. Se abbiamo debordato dai cancelli della ontoteologia, se abbiamo lacerato la coscienza perché essa non contenesse soltanto il tempo, se abbiamo rotto i termini della relazione della reciprocità e siamo andati a scavare fin nei meandri del desiderio che precede la coscienza pensante, ecco che il pensiero di Dio è un pensiero che pensa più di quanto pensi e che allora è rintracciabile come appello, come responsabilità. Siamo interpellati dall'altro, per questo ripetiamo: eccomi, come il profeta. Appello a responsabilità tanto più impellenti, tanto più urgenti, quanto più sopportati con pazienza. C'è questa dimensione del patire che non è necessariamente solo il soffrire, ma è il sentire. Origine concreta, situazione originaria, in cui l'infinito si introduce in me. Anzi, è in me. Mi precede, mi fa essere, mi costituisce. L'idea dell'infinito comanda lo spirito e la parola di Dio giunge sulla punta della lingua. Ecco perché posso dire Dio, perché ho questa ispirazione, avvenimento profetico della relazione al nuovo, non il nuovo per il nuovo pubblicitario, no, proprio ciò che è assolutamente inedito, ma anche con l'introduzione in me dell'idea dell'infinito, che abbiamo chiamato avvenimento profetico, al di là di ogni particolarità psicologica, il battito del tempo primordiale in cui l'idea dell'infinito significa, questo stiamo cercando di rintracciare in questa coscienza che ormai è deformalizzata. Non cerchiamo a misura di coscienza un'idea che le corrisponda. Dio che viene all'idea come vita di Dio. Venire all'idea, cioè essere capaci di tollerare questa introduzione che interrompe, che travalica i confini posti dalla coscienza. È proprio l'irruzione dell'altro in me. Dunque Dio, pensato come vita e non soltanto come astrazione noematica.